Bene, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto e possiamo procedere nello studio di questo libro Genesi. Siamo arrivati al capitolo 6. In questo capitolo nuovo, il 6, vedremo non solo il diluvio, ma anche le ragioni per le quali esso fu mandato sulla terra. Iniziamo col leggere i primi due versi. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Questa faccenda dei figlioli di Dio e delle figliole degli uomini ha causato discussioni a non finire. Ci sono molti che sostengono che i figlioli di Dio, qui nominati, fossero angeli. Personalmente non posso accettarlo. Molti insegnanti lo sostengono e anche molti predicatori dei nostri giorni fanno lo stesso, ma io non sono d'accordo. Se fossero stati davvero angeli, non avrebbero commesso questo peccato e degli angeli malvagi non sarebbero stati definiti dei figli di Dio. I figli di cui si parla erano uomini, non delle mostruosità. Non so perché molti pensino che i loro figli fossero giganti. Lo vedremo meglio al versetto 4. Il Signore disse: «Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini, ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi». Ho letto i versi 3 e 4 del capitolo 6 di Genesi. Crediamo che Noè abbia predicato per 120 anni, e in quel periodo lo Spirito di Dio si sforzava di comunicare con gli uomini. Pietro dice nella sua prima lettera molto chiaramente che ai giorni di Noè lo Spirito cercava di portare gli uomini a Dio, ma loro non ascoltavano. Prima Pietro 3, versi dal 18 al 20. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito, e in esso andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere, che una volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Questi spiriti erano in prigione quando Pietro scrisse, ma veniva loro predicato ai tempi di Noè, quando furono disubbidienti. Durante la lunga, paziente sofferenza di Dio ai tempi di Noè, in quei 120 anni. Il versetto 4 ci dice, c'erano giganti sulla terra a quei tempi, ma non dice che fossero la prole dei figli di Dio e dei figlioli degli uomini. Dice questo della loro prole. Essi furono gli eroi che esistettero nei tempi antichi. Sono gli uomini famosi di quei tempi. Non erano quindi delle mostruosità, erano uomini. Qui è chiaro che i giganti erano sulla terra prima di tutto questo, e questa prole era composta da persone diverse. L'umanità ha una capacità tremenda. L'uomo è fatto in modo spaventoso e meraviglioso. Questa è una grande verità che abbiamo perso di vista. L'idea che l'uomo sia venuto fuori da un protoplasma, che se ne stava in un bidone dell'immondizia, o da un seme marino, è davvero ridicola. È opinione di alcuni scienziati che l'evoluzione verrà ripudiata, e molte persone faranno la figura degli insensati. L'evoluzione nel mondo non è niente di più di una teoria per quello che riguarda la scienza. Non c'è in essa nulla di conclusivo. È una filosofia come molte altre e può essere accettata o respinta. Quando è accettata, porta ad alcune pazze conclusioni circa i problemi del mondo. Chiunque potrebbe pensare di essere il cavaliere sul cavallo bianco che cavalca per il mondo sistemando i torti. Siamo noi stessi sbagliati, al nostro interno. A capo dei vari paesi oggi ci sono uomini che si credono super, che pensano in un modo o nell'altro di essere arrivati. È una delusione vedere uomini che si pensano più grandi di ciò che sono in realtà. L'uomo soffre per una caduta, una terribile caduta. Oggi è totalmente depravato e fino a che questo non verrà preso in considerazione, l'uomo sarà nei guai. Che cosa abbiamo allora al versetto 4? Genesi è il libro della genealogia. Il libro delle famiglie. I figlioli di Dio sono la linea divina che scende da Adamo attraverso Set e le figliole degli uomini appartengono alla linea di Caino. Ciò che abbiamo qui è quindi un'unione di due linee, fino a che l'intera linea è corrotta, non totalmente, c'è un'eccezione. Questo è quello che ci viene presentato qui. Se alcuni di voi accettano l'idea che i figlioli degli uomini fossero angeli, sarete in buona compagnia. Spero che alcuni di voi la pensino come me, ma questa è solo una questione di interpretazione. Non ha a che vedere col fatto che tu credi alla Bibbia, ma riguarda solo l'interpretazione di alcuni fatti delle scritture. Qual era la condizione del mondo prima del diluvio? Che cosa spinse Dio a giudicare il mondo attraverso di esso? Leggiamo i versi 5 e 6 dal capitolo 6. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Ci sono quattro parole qui che devono essere enfatizzate. La cattiveria degli uomini era grande, ogni pensiero del loro cuore era solo malvagio. Solo malvagio, ecco cos'era. E lo era continuamente. Queste quattro parole, grande, ogni, solo, continuamente, rivelano la condizione delle famiglie che erano sulla terra. Il versetto 6 dice, e il Signore si pentì. Cosa fece pentire il Signore? La corruzione dell'uomo. Sembra che Dio avesse cambiato idea e che intendesse rimuovere l'uomo da questa terra. Anche se Dio sentiva come un peso insopportabile per il peccato dell'uomo, non lo distrusse. Infatti, se leggiamo i versetti successivi, troveremo conferma di questo. Vi leggo quindi i versi dal 7 al 10. E il Signore disse, io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato. Dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Noè generò tre figli, Sem, Cam e Jafet. Chiediamoci, perché Noè trovò grazia? La risposta a questa implicita domanda ci viene subito data. Come abbiamo visto dal versetto 9. Noè fu un uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Il motivo fu questo, ma ci viene anche detto altrove, esattamente nella Epistola di Ebrei, al capitolo 11, al versetto 7. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedono, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Ci è voluta fede per costruire un'arca sull'asciutto, quando nemmeno pioviginava. Nello stesso capitolo di Ebrei ci viene detto che fu per fede che Enoch fu rapito. Quando la Chiesa, intesa come insieme dei credenti in Cristo Gesù, sarà tolta da questo mondo, secondo la promessa di Dio, ogni credente se ne andrà, perché il rapimento è per i credenti. Anche il più debole santo se ne andrà. Se ne vanno perché Dio estende la grazia. E ci viene detto che la grazia di Dio verrà dimostrata in quel tempo. Forse ti chiedi, perché Dio manda il diluvio? La risposta la troviamo nei versi 11 e 12. Ora la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco, era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Ecco, l'uomo aveva corrotto le vie di Dio, stava agendo a modo suo, si era allontanato dal proposito per cui Dio lo aveva creato, perciò Dio disse a Noè, «Nei miei decreti, la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra». Dio manda il diluvio e vorrei dare alcune motivazioni. L'uomo aveva la promessa di un Redentore. Gli era stato detto che un Salvatore doveva venire sulla terra. Questo è ciò che l'uomo avrebbe dovuto aspettare, invece si allontanò da Dio. Dio aveva provveduto un sacrificio per Adamo ed Eva, e troviamo che un grande eterno principio venne dato con Caino e Abele. Questi due uomini rappresentano due grandi sistemi, due classi di persone, il perduto e il salvato, colui che si credeva giusto e lo spirito rotto. Il professore formale e il vero credente. Questo è ciò che era presente nel genere umano in quel tempo. E poi vediamo che i patriarchi vivevano così a lungo che le vite di Adamo e Metusela, messe insieme, coprivano l'arco di tempo dalla creazione al diluvio. Hanno certamente dato una rivelazione all'umanità. Ci viene detto in Giuda, versi 14 e 15, che Enoch predicò, profetizzò in quel periodo. Anche Noè predicò mentre stava costruendo l'arca, Quando Enoch sparì, questo avrebbe dovuto mettere in guardia le persone dell'intervento di Dio negli affari degli uomini. Sapevano anche di Metusela e del significato del suo nome, e quando morì avrebbero dovuto sapere che il diluvio stava per arrivare. Infine, c'era il ministero dello Spirito Santo. Dio aveva detto che il suo Spirito non avrebbe sempre dovuto sforzarsi con gli uomini. Quando gli uomini rifiutarono Dio, il diluvio venne come giudizio sulla terra. L'intera umanità si era allontanata da Dio. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Così recita Romani 3, il verso 10. C'era qualcuno comunque che credeva in lui, Noè e la sua famiglia. Qui c'è un uomo che camminava con Dio, credeva a Dio. C'è un uomo che ancora si fidava di Dio. Per fede Noè. Qui c'è un uomo pronto a rischiare, costruendo un'arca sulla terra asciutta. Se la pioggia non fosse venuta, sarebbe stato lo zimbello della comunità. Penso che lo sia stato per 120 anni. Ma Noè credeva a Dio. Prima del diluvio, Dio dà alle persone ampie opportunità, ma nello stesso tempo dà istruzione a Noè per la costruzione di quest'arca. Fatti un'arca di legno di gofer, falla a stanze e spalmala di pece di dentro e di fuori. Ecco come la dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e le darai le dimensioni di un cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a tre piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano. Ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui ha alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà. Ma io stabilirò il mio patto con te. Tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, la tua moglie, le mogli dei tuoi figli con te. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanno entrare nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te, e siano maschio e femmina, degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le sue specie, di tutti i rettili della terra secondo le loro specie. Due di ogni specie verranno a te, perché tu li conservi in vita. Tu prenditi ogni sorta di cibo che si mangia e fattene provvista, perché serva di nutrimento a te e a loro. Noè fece così. Fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Ho letto i versi dal 14 al 22, dal capitolo 6 di Genesi. Quest'arca, come abbiamo letto, era fatta di legno di gofer, perché questo legno è quasi indistruttibile. Il verso 14 dice: farai delle stanze all'arca. La parola stanze dà l'idea del nido. L'elefante aveva bisogno di una stanza, ma difficilmente la talpa avrebbe avuto bisogno di altrettanto spazio. L'arca doveva essere impermeabile. L'impressione che molti hanno dell'arca è quella ricevuta dalle immagini iconografiche classiche che la fanno apparire come una casa galleggiante. Questa è più una caricatura dell'arca che un'immagine di ciò che era. Le istruzioni rivelano che l'arca doveva essere molto grossa. Ci si chiede come potevano realizzarla in quei giorni, ma ricordiamoci che non erano uomini delle caverne, erano uomini intelligenti. Noè non stava costruendo un transatlantico per affrontare onde in mani. Costruiva un posto dove vivere, per uomini e animali, un posto dove stare per un lungo periodo, non per attraversare una tempesta, ma per superare il diluvio. Non c'erano molte delle cose che si trovavano normalmente su una nave moderna, ma c'era più spazio. La finestra non era una piccola apertura sul lato dell'arca. Doveva esserci un'area piuttosto pesante con tutti quegli animali stipati insieme così a lungo. La finestra era piuttosto alta e si apriva lungo tutta la parte alta dell'arca. È ridicolo pensare che Noè avesse dovuto mettere la testa fuori da una finestrella per respirare. Era importante che l'arca avesse una sola porta. Cristo ha detto: io sono la via, e io sono la porta dell'ovile, e lui è la porta dell'arca. L'arca aveva più ponti, ma non credo che ci fosse una porta per ognuno di essi. Non credo però che questo sia il punto. Dio sta portando il giudizio sulla terra. Su animali, uccelli, uomini. Una mucca rappresentava tutte le razze delle mucche oggi conosciute. Noè non dovette andare a cercare gli animali, essi vennero da lui, come quando gli animali sono in pericolo e si rivolgono all'uomo. Al tempo del diluvio non penso che Noè abbia avuto problemi, perché gli animali andarono da lui. A questo punto Noè dovette procurare anche del cibo per nutrire tutti quegli animali. Se qualche animale fosse stato carnivoro, credo che in quell'occasione non si sarebbero comunque mangiati tra di loro. Al tempo del diluvio sembra però che non ci fossero carnivori, sia uomini che animali non mangiavano carne. Bene, mi fermo qui con queste considerazioni sul capitolo 6 del libro di Genesi. Intanto vi ringrazio e vi rinnovo l'appuntamento ancora domani, alla stessa ora. Ciao.